Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di una serata di spiritualità che si è tenuta lunedì 2 dicembre 2024, dedicata a Monsignor Marcello Labor, presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Taumaturgo a Trieste. Lettura di testi del venerabile servo di Dio con la partecipazione delle attrici Elisabetta Fragiacomo e Luciana Villi e con la partecipazione della Cappella Corale Parrocchiale di Sant'Antonio, diretta dal maestro Alberto Macri, all'organo il maestro Mauro Macri.
Il nostro arcivescovo, Monsignor Santin, scrive: Monsignor Marcello Labor fu un sacerdote dal quale abbiamo tutti qualche cosa da imparare. Lo abbiamo conosciuto, siamo vissuti con lui, lo abbiamo ammirato e poi lo abbiamo pianto. Sono convinto che ci farà bene averlo di nuovo per qualche momento davanti ai nostri occhi. Accenderà nei nostri cuori il desiderio di essere veri sacerdoti, come fu lui. Per questa ragione ho tracciato alla svelta un breve profilo, senza pretese. Ho fissato alcuni ricordi, così come affioravano dall'anima mia. Alcuni appena, ma bastano, penso, a illuminare il nostro cammino, non facile, non piacevole, ma bellissimo, e a rendere felici, a renderci felici nelle nostre tribolazioni, come fu lui. Incontrai il dottor Labor tra i malati. Ne avevo sentito parlare. Aveva una moglie molto intelligente e due bimbetti. Era un bravo medico, con una vasta clientela di pazienti, pur non avendo titoli particolari di specializzazione. Però studiava sempre ed era aggiornatissimo su tutte le cure, gli strumenti nuovi della medicina, di cui aveva arricchito il suo ambulatorio. Tutti lo stimavano e con tutti era sempre cortese. Cortese e cordiale anche con me, sacerdote, lui socialista. Si diceva che era il medico dei poveri. Ai poveri non chiedeva, ma portava. Passava frettoloso, elegante, adoperava l'automobile per far presto. In alcune giornate riceveva nel suo ambulatorio la povera gente gratuitamente. E le visite dei poveri erano eseguite con la medesima cura con la quale visitava i ricchi, quelli che pagavano. Il popolo umile li voleva bene. Dicevano: è ricco, ma ama i poveri. Quanto fosse popolare ci si accorse, ricordo, quando si sparse la voce: il dottor Labor ha la polmonite, è grave. Allora la polmonite era una malattia molto seria, la morte era in agguato e non vi erano i farmaci attuali. Sembrava che fosse malato uno di famiglia. Sta meglio, sta peggio, se ne interessavano tutti. E quando fu fuori pericolo, la città respirò. Aveva un cuore aperto, sensibile per chi soffriva. Nel socialismo vedeva il lato umanitario. In fondo, nel suo cuore, ardeva la carità cristiana, anche quando ben poco sapeva di cristianesimo. sposò giovanissimo con Elsa Rice, appartenente ad una famiglia molto ricca di commercianti. Come lui, intelligente e sensibile. Fu un matrimonio d'amore, felice. Nel 1914 fu richiamato. Prestò servizio quale ufficiale medico a Lubiana. Qui morì la loro prima creatura. E poi a Cilli, dove nacque Giuliana. Infine al fronte in Galizia. E a Leopoli nacque il terzo figlio, Livio. Finita la guerra, venne a Pola come libero professionista. Esercitava la medicina come una missione. La sua attività era intensa perché non perdeva tempo. Il suo nome era il suo programma. Labor, lavoro. Era sempre occupato con i suoi ammalati, nei quali vedeva degli uomini da avvicinare con rispettosa premura. Non era solo la malattia che attirava la sua attenzione, ma l'uomo che soffriva, l'uomo spirito e carne, operaio, professionista, padre di famiglia, che egli considerava compiutamente e al quale non dava solo una medicina, ma se stesso. Il suo interessamento affettuoso che dal male si allargava a tutta la vita. Lavoro, situazioni familiari, tragedie intime, storie di miserie e di errori. Per curare un polmone devo ridare fiducia, ma non bastano le parole. Devo mettermi a camminare al suo fianco. Aveva il dono di saper camminare a fianco degli uomini. Quante volte, ricorda suo figlio, rientrando in casa trovavo un falegname che stava lucidando mobili o riparando tapparelle. Si trattava di un operaio socialista, e quello era un modo decoroso di aiutarlo. Quando era atteso a Pola qualche grosso gerarca di allora, per precauzione, quel povero padre di famiglia finiva qualche settimana in prigione. E quando usciva, naturalmente, non trovava lavoro. E c'era Labor, lavoro.
Come San Paolo, egli incontrò Gesù e se ne innamorò. Fu un amore che ogni ora vide crescere, si da rendere facile ogni rinunzia, possibile ogni impresa, ricca di gioia ogni giornata. Una mattina celebravo, come al solito, la messa prima all'altare del sacramento nel Duomo. Nella chiesa oscura poca gente. Alla comunione vidi alla balaustra il dottor Labor. Il cuore mi batté forte e ne ringraziai Dio. Era l'approdo. Quando l'anima si volge a Dio in disperata preghiera, Dio l'ha già fatta sua. Il figliol prodigo è sulla via del ritorno. Se i fratelli lo dovessero respingere, certo non lo respingerà il pastore della pecorella smarrita. Quando si cerca in alto e non più in basso lo spiraglio di luce che illumini nelle tenebre, significa che la grazia, sempre immeritata, ha voluto toccare il cuore dello smarrito che invoca. La citazione è tratta dall'itinerario spirituale che, poco dopo la morte della moglie, lo pregai di tracciarmi brevemente per un giornale. Egli mi accontentò, parlando in terza persona e cambiando qualche particolare, perché preferiva che non apparisse di chi si trattava. Incominciava ora il nuovo cammino. Non era uomo da fare le cose a metà. Messosi alla sequela di Gesù, lo seguì fino in fondo. Nel Natale del 1933, tutta la famiglia venne a Fiume, dove quell'anno ero stato nominato vescovo. Fu una festa piena di letizia per tutti. Pochi giorni dopo la loro partenza, una telefonata da Pola. È morta la signora Labor. Accorsi nella casa colpita. Il cuore aveva ceduto e si era addormentata e non si era più svegliata. Fu per tutti un grande dolore, ma specialmente per lui, che amava e stimava molto sua moglie. E vi erano i due figli ora da guidare verso la vita. L'esempio del padre e la sua parola discreta avevano grande influenza su di loro. Erano due buoni figlioli, pieni di vita, di vivido ingegno, che cercavano la loro strada. Il dottore, dopo la morte della moglie, si diede ancor di più alla vita interiore, ricca di orazione, di riflessione e di opere di apostolato. Il suo lavoro fra gli ammalati continuava senza dargli respiro. Andò a Lourdes con i figli e ne ritornò con l'anima illuminata. In quel tempo riuscì qualche volta a farlo venire a Fiume per parlare ai seminaristi e ai sacerdoti.
Thank you.
casa era vuota, la strada aperta. Il Signore aveva dolcemente parlato e gli aveva detto come a Levi: «Seguimi». Egli, alzatosi, lo seguì. Regolò ogni cosa materiale, provvide generosamente al personale, destinò una cospicua somma all'azione cattolica, divise tra i suoi figli quello che vi era. Non tenne nulla per sé, proprio nulla. La sete di povertà di San Francesco lo aveva investito, ne ardeva tutto. Attendeva ansioso il momento nel quale avrebbe potuto dire: «Non ho più nulla, neanche me stesso, perché mi dono a Dio». Di buon mattino, senza avvertire nessuno, partì. Era l'autunno del 1938. Andò a Torino. In un primo tempo aveva pensato che l'ambiente più adatto alla sua nuova vita fosse l'Opera Salesiana. La grande figura di Don Bosco lo aveva affascinato. Ma a Torino ritennero diversamente. Fu una mortificazione che egli accettò con umiltà. Ripartì subito e venne a Trieste e si presentò la sera a casa mia. «Sono venuto ed eccomi nelle sue mani». Era medico da 25 anni, aveva fatto la guerra, aveva avuto una famiglia. Il seminario certamente era necessario, non solo per lo studio, ma anche perché incominciasse a respirare in un'atmosfera ecclesiastica. Ci voleva un taglio col passato e un'introduzione pratica alla nuova vita. Ma non è facile, a quasi 50 anni, vivere con giovani di 20 anni una vita ordinata, disciplinata. Sveglia, preghiere, scuola, studio, refezioni, tutto regolato da un orario, da ordini di superiori che non conoscono differenza fra alunno e alunno. Eppure occorreva provare il gusto aspro e ristoratore dell'obbedienza, dell'umiltà, della carità, lo spirito di comunità. E quello era il luogo. In tutti i casi la prova era utile. Il sacerdozio non era un'alea da correre se non vi era l'origine, la volontà di Dio, che chiamiamo vocazione. Una cosa però deve essere ben chiara, e di questo posso io rendere piena testimonianza. Non era indotto come ebreo da motivi razziali, non cercava un rifugio, si offriva per essere messo allo sbaraglio. Non l'amore della vita quieta lo guidava, ma l'amore del suo Signore che lo consumava e la volontà di servirlo ad ogni costo, fino all'ultima ora.
Thank you.
ed ora l'ultimo insegnamento che lasciò al seminario. Alle 22 lo misero a letto. Dopo mezz'ora spirava. Disse alla suora: tutto per la Chiesa. E fu l'ultima sua parola. E nella lettera persona lui carissima, scritta quella mattina stessa, dopo aver celebrato, aveva detto: la messa è sempre il più grande dono che Dio mi ha fatto. Conosco il valore del termine se dico con piena convinzione che era morto un sacerdote santo. Lasciò questo testamento, dettato quando non era ritornato ancora in seminario, che va meditato. Vi è espressa con semplicità l'anima sua.
Desidero essere sepolto, povero e nudo. Povero, poiché quanto mi si trova indosso o intorno appartiene alla Chiesa. Quindi non si deve spendere né per funerali, né per lapidi, né per ricordi o omaggi di fiori. Nudo, ossia con la mia amata veste talare, senza insegne, senza berretti, senza paramenti. E voglio trovar posto accanto a tutti i preti che hanno faticato prima di me e più di me, e il cui nome è dimenticato. Se verrà annunziata la fine della mia vita terrena, si scriva solo il mio nome, con l'aggiunta parroco di San Giusto. Mi sento tanto povero davanti a Dio, e in questa povertà voglio morire.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.